parliamo dell'Evangelo di Matteo, dal capitolo 8, vi leggo i versetti da 18 a 22, quindi una lettura breve, ma alcune nostre considerazioni hanno a che fare con il contesto, quindi sarà anche importante tenere presente ciò che precede, ciò che segue questa narrazione dei versetti 18 a 22. Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba, avvicinatosi, gli disse: «Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai». E Gesù gli disse: «Le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Un altro dei discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: «Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti». Ecco, fin qua la lettura. Allora, l'Evangelista Matteo colloca questo episodio della vita di Gesù tra il racconto della guarigione della suocera di Pietro e la sedazione della tempesta, i versetti 23 a 27. Questo ci dice qualcosa. Considerando il primo episodio, quindi la guarigione della suocera di Pietro, dobbiamo concludere che l'azione guaritrice di Gesù è funzionale al servizio. Si mise, abbiamo letto, a servirlo. Una volta guarita, questo fa Maria, fa Maria Maddalena. Quindi nessuno dice cosa deve fare, questa donna non agisce sollecitata da altri, se non per un senso invece di profonda gratitudine e riconoscenza. Gesù non deve nulla a questa donna, eppure per questa donna fa tutto. Il servizio a Cristo non ha bisogno di altre motivazioni, oltre quella della riconoscenza e della gratitudine. Gesù opera la mattina ed è ancora operativo la sera. Agisce in favore della singola persona allo stesso modo che in favore di molti, abbiamo detto. Ecco, i numeri a cui noi spesso diamo tanta importanza sono relativi per Gesù. Quello che gli preme è fare la volontà del Padre, senza se e senza ma, e quindi portare a compimento la parola del Padre. Gesù non ha bisogno di altre legittimazioni per la propria azione, se non quello di compiere la volontà del Padre. Allora, chiediti, quali sono le motivazioni per le mie azioni, per le nostre azioni? C'è sufficiente la parola di Dio? Dove cerchiamo il consenso per ciò che facciamo? Gesù serve dal mattino alla sera e serve instancabilmente, rispondendo quindi ai bisogni reali della folla, che sono quelli appunto di recuperare la libertà spirituale dalle schiavitù diaboliche. Noi non abbiamo letto quel testo che precede, ma tutto questo è lì da essere colto. La giornata di Gesù è lunga e non sembra avere pause di riposo, pause in cui smette di accogliere, di ascoltare chi ha bisogno. Prima di mettersi in barca e di passare all'altra riva del lago, Gesù ha ancora voglia, ha ancora energie per ascoltare questi due interlocutori che paiono, diciamo, ben intenzionati a seguirlo. Solo in seguito Gesù, in una barca con i suoi discepoli, passerà all'altra riva e quindi abbiamo il racconto della tempesta sedata da Gesù. Ecco, anche questo episodio della sedazione della tempesta è stupefacente, fa da cornice questo breve scambio verbale che Gesù ha con queste due persone. Uno era uno scriba, l'altro era uno dei tanti discepoli di Gesù. La cornice in cui l'Evangelista Matteo quindi colloca le parole di Gesù che abbiamo letto ci dice che egli è il Signore del corpo, così come quello dello spirito. Egli scaccia i demoni, liberando dal dominio di Satana, e comanda gli elementi naturali che gli ubbidiscono. Anche la tempesta sedata è un episodio che rivela la vera umanità di Gesù. Lo vediamo stanco dopo una giornata di duro lavoro. Lo vediamo che dorme ed ha bisogno di essere svegliato. Ma egli è anche il figlio di Dio, è il creatore, è colui che regge ogni cosa e che ha il pieno controllo su ogni situazione, tanto da poter fare esclamare ai suoi: che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli ubbidiscono? E quindi è alla luce di ciò che precede, quindi i versetti da 14 a 17, che ci parlano di salute e di libertà. Poi abbiamo il testo letto e poi abbiamo quello che segue, cioè nella sedazione della tempesta noi vediamo la potenza e l'autorità del Signore Gesù. E quindi questo contesto che Matteo fornisce al brevissimo dialogo di Gesù con queste due persone, ecco, ha questa cornice: la liberazione, diciamo la guarigione della suocera di Pietro e la sedazione della tempesta. Allora, che cosa emerge? Considerando direttamente il testo che abbiamo letto, una prima cosa è che Gesù non pare incoraggiare la buona volontà di questi suoi due interlocutori. Per Gesù la buona volontà, la prontezza di spirito, per quanto diciamo possono essere apprezzabili, ma non sono sufficienti, non paiono sufficienti a Gesù per, diciamo, giustificare una scelta così radicale. Per Gesù ci vuole qualcosa di più, questo sembra voler dire nella sua risposta, perché appunto la natura del discepolato cristiano è tale che necessita di altri fattori che devono essere considerati. Lo scriba formula la propria intenzione, la propria volontà, apparentemente in modo radicale, senza se e senza ma. Infatti dice Gesù: ti seguirò dovunque tu andrai. Questo scriba si rivolge a Gesù riconoscendolo maestro, e assume anche la posizione che è propria al discepolo. Non si dimostra questo scriba solo pronto a seguire Gesù, ma a farlo da una relazione di dipendenza. Tu sei il maestro, io sono il discepolo. Quindi non solo il riconoscimento di questa relazione di dipendenza, ma anche questo rapporto interpersonale, io, tu. Infatti questo scriba dice: io ti seguirò dovunque tu andrai. Lo scriba inoltre pare consapevole della sfida che gli sta davanti e sembra pronto e anche attrezzato a raccogliere questa sfida. Dobbiamo considerare che lo scriba era un profondo conoscitore della legge di Dio. A lui non poteva sfuggire l'esclusività del rapporto a cui Dio chiama il suo popolo. E spesso nell'Antico Testamento troviamo questa espressione: io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Quindi lo scriba sa dalla legge che Dio non ama relazioni promiscue, adulterine. E possiamo considerare questo leggendo ciò che il profeta Osea dice a questo proposito, considerando l'attitudine del suo popolo. Il profeta dice: ma essi, come Adamo, hanno trasgredito il patto e si sono comportati perfidamente verso di me. Ecco, il popolo di Dio è chiamato ad amarlo in modo esclusivo, ad amarlo senza se e senza ma. Ecco perché lo scriba formula, la sua determinazione in termini così netti, esclusivi, come abbiamo detto: ti seguirò dovunque tu andrai. Allora, consideriamo il senso della risposta di Gesù. Gesù sembra volergli dire che l'impegno a seguirlo non è meno, oneroso di quello che Dio rivolge al suo popolo nella legge. È come se Gesù dicesse: la mia sequela esige e merita la stessa esclusività che merita il rapporto con Dio. Seguire mio padre non è meno impegnativo ed onoroso che seguire me. E allora è come se Gesù dicesse a questo scriba: hai messo in conto tutto questo? Sei pronto a pagare il prezzo? Sei pronto a seguire il Creatore, sapendo che alla creatura non è riservato un trattamento migliore? E Gesù dice: le volpi hanno delle tane, cioè hanno una casa accogliente in cui trovare rifugio, protezione, cibo, calore, affetto. Gli uccelli del cielo, dice Gesù, hanno dei nidi, hanno una casa in cui far crescere e svezzare i piccoli, dando loro protezione, calore, vita. Ma io, aggiunge Gesù, non ho dove posare il capo. E Gesù dovrà attendere di essere nella barca con i suoi discepoli per poter posare il suo capo e dormire, come abbiamo detto. Allora sappi, sembra che Gesù dica a questo scriba, che ciò che da mio padre è assicurato alla creatura non è assicurato a me, che sono il suo figlio unigenito, il suo figlio amato. il suo figlio in cui si compiace pienamente. Ecco, le creature, Dio assicura le creature, abbiamo detto, le volpi, gli uccelli hanno la loro casa, ma il figlio unigenito di Dio non ha dove posare il capo. Allora capiamo che quello che il Padre non ha promesso a me, io non posso prometterlo a te. Questo sembra dire Gesù a questo scriba. Se scegli di seguirmi, sappi che non scegli l'agiatezza e la protezione, ma piuttosto la precarietà e l'opposizione. Sei disposto a seguirmi senza nessun'altra motivazione se non quella di voler sposare la mia causa e a costo anche della tua vita. Ecco, oggi non è meno radicale, non è meno sfidante porsi al seguito di Gesù e farlo senza se e senza ma, cioè farlo non alle nostre condizioni, non con le nostre motivazioni, ma alle condizioni di Gesù e con le sue motivazioni, perché anche ancora oggi è sempre Gesù che detta le condizioni e non i suoi discepoli. Ecco, alle parole di Gesù non sembra seguire alcuna replica da parte dello scriba, ma il suo silenzio, dobbiamo dire, è più rumoroso di molte parole. E tutto lascia pensare che questo scriba abbia voluto riconsiderare il suo proponimento iniziale. La sequela del maestro gli sarà a questo punto apparsa troppo radicale, non ricevibile, una scelta tale da non lasciargli alcun ambito e alcuno spazio di autonomia. È un po' come se questo scriba fosse giunta alla conclusione che non si può vivere esclusivamente per un altro, fosse anche il Signore Gesù, senza che ci si possa, ecco, ritagliare uno spazio, per quanto piccolo, per vivere la nostra autonomia, la nostra indipendenza. Allora voglio chiederti, tu come valuti la sfida che Gesù ti pone dinanzi? Stai anche tu chiedendo un briciolo di autonomia e di autodeterminazione? O ritieni che queste parole di Gesù non abbiano da dirti nulla sul tuo rapporto con Lui? Forse ritieni di essere lasciato in pace dal momento che non hai mai pensato, come questo scriba, di interrogare Gesù sul tuo rapporto con Lui. Ma sappi che è Gesù che ti interpella ed è Gesù che ti lancia la sfida. Se Gesù ha deciso di farti un suo discepolo, sappi che non aspetta il tuo permesso. Sappi che non si limita a bussare inutilmente e ripetutamente alla porta del tuo cuore. Quella porta, con una spallata del suo spirito, Dio può scardinarla come e quando vuole. Dobbiamo dire che nessuno può resistere all'azione del suo spirito, neppure tu. Ed è a questo punto, ecco, che vediamo entrare in scena un altro discepolo di Gesù, che formula anche lui la sua richiesta. Abbiamo a che fare con qualcuno che ha già messo in atto la scelta di essere un discepolo di Gesù. Quindi ci aspettiamo per lui un trattamento diverso da parte di Gesù. In fondo, i piccoli inizi vanno incoraggiati, sostenuti. Eppure anche di fronte a questo discepolo Gesù non sembra moderare le sue richieste, le sue pretese, né sembra voler accondiscendere alla richiesta di questo discepolo, che pure pare del tutto legittima e quindi dovrebbe essere una richiesta ricevibile da parte di Gesù. In fondo si tratta del seppellimento del Padre. Come non essere sensibile verso una tale richiesta che arriva da parte di un figlio che è ancora provato dal dolore della perdita del padre? Come non presiedere al funerale di un padre? Non si trattava di un parente, né di un amico, ma del proprio padre. Ecco, come dobbiamo considerare la replica di Gesù anche in questo caso? Come una mancanza di sensibilità inaccettabile da parte di Gesù? In fondo questo discepolo, abbiamo detto, aveva già fatto una scelta di fondo, era già al seguito di Gesù. Però Gesù non sembra tenere conto di questo. Ma noi iniziamo un po' a capire della reazione di Gesù quando consideriamo, ecco, più da vicino la sua richiesta, che è formulata in questo modo: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ecco, notiamo che la differenza la fa questo avverbio di tempo, prima, che tradisce una priorità inconfessata di questo uomo. Prima viene mio padre e poi viene Gesù. Per cui la replica di Gesù vuole far emergere proprio questa motivazione profonda del cuore di questo discepolo. In apparenza la sua scelta appare radicale, esclusiva, ma per Gesù che legge i cuori questo non basta. Ciò che potrebbe essere letta come una inspiegabile insensibilità da parte di Gesù è invece il modo che Gesù usa per far emergere la presenza nel cuore di quest'uomo ancora di diversi se e di diversi ma. Non era pronto per servire e seguire Gesù senza ma, senza se e senza ma. Perché Gesù non può accettare di figurare come una seconda scelta. Gesù non vuole essere secondo a nessuno nella nostra vita, perché egli viene prima di tutto e prima di tutti. E qui vorrei usare le parole dell'Apostolo Paolo, nella sua lettera ai Colossesi, dopo che parla dell'opera di Cristo, Paolo aggiunge queste parole a conclusione: affinché in ogni cosa abbia il primato, e sta parlando di Gesù Cristo. In ogni cosa abbia il primato, anche nella tua vita, nella mia vita. Gesù vuole primeggiare. Gesù non accetta di occupare un posto defilato nella tua vita, nella mia vita. Lui vuole il primo posto. Lui vuole il primato in ogni cosa. Per chi segue Gesù, quindi, egli non può rappresentare una seconda scelta, un secondo pensiero. E qui ti chiedo, se vuoi smettere di seguire quelli che possiamo considerare fantocci umani, idoli simili a spauracci in un campo di cocomero. Non so se avete mai letto, diciamo, nel libro di Geremia c'è questa espressione, quando il profeta, facendo molta ironia, vuole colpire, diciamo, l'idolatria di questo popolo. Ecco, i vostri idoli sono come uno spaventapasseri in un campo di cocomeri. Ecco, se vuoi smettere di farti questi idoli, questi fantocci, e porti alla seguela, alla seguela di Gesù, devi riconoscere che Lui è il Signore della tua vita. Niente di meno di questo. È facile dirsi cristiani, è possibile atteggiarsi come tali, ma vediamo che per Gesù non è sufficiente. Egli vuole tutto il tuo cuore e non solamente una parte di esso. Gesù ti vuole tutto e tutto per sé. E allora dobbiamo chiederci, devi chiederti, sono disposto a seguire Gesù alle sue condizioni e non alle mie? Lascia, dice Gesù a questo sedicente discepolo, lascia. Non hai ancora rinunciato a tutto per amore di me. C'è ancora qualcosa che devi abbandonare che ti impedisce di seguirmi senza zavorre di qualche tipo. Sei pronto a seguirmi senza se e senza ma? Ecco, se tu trattieni ancora delle cose per te, allora non puoi veramente rispondere alla sfida che Gesù ti rivolge. Ed è una sfida a seguirlo. La sfida Gesù la pone in questi termini, diciamo, imperativi, seguimi. Ed è una sfida per chi ancora non si è posto alla sequela del Signore Gesù, ma è una sfida che ogni giorno è rivolta ai discepoli di Gesù, quindi è rivolta a me, a voi, anche se avete già fatto una scelta che forse è nel passato, anche per me bisogna tornare tanto indietro, almeno fino al 1972, quando il Signore, come ha fatto nella vita di Francesco, ha fatto la stessa opera nella mia vita. Ma oggi, ecco, qual è la qualità della mia sequela di Gesù Cristo? È rimasta quella del primo amore o nel frattempo tutto questo si è affievolito? Gesù inizia ad essere qualcuno per cui non vale la pena investire totalmente la propria vita. Abbiamo forse nel frattempo anche noi posti dei sé e dei ma, che ti seguirò ma prima, ecco, è questo avverbio qui che sul quale dobbiamo riflettere insieme. C'è qualche cosa che viene prima di Gesù nella nostra vita? Se c'è, quello è un idolo, lo dobbiamo abbandonare, dobbiamo ritornare appunto al primo amore, ad una sequela senza sé e senza ma. Per me, ecco, questa breve, diciamo, interlocuzione di Gesù con questi due uomini del suo tempo, uno scriba che, conoscendo, come abbiamo detto, bene la legge, sapeva il rapporto che Dio esige dal suo popolo, un rapporto che abbiamo detto esclusivo, senza sé e senza ma. E Gesù sta dicendo a questo scriba che la tua sequela nei miei confronti non può essere meno radicale, meno esclusiva di quella che Dio esige dal suo popolo, perché Gesù è il Signore della Chiesa, è lo sposo. Quindi esige la stessa fedeltà, la stessa dedizione, lo stesso amore. Allora la mia preghiera e il mio desiderio è che quest'oggi, eccoci, possa essere qualcuno che sceglie di considerare. Abbiamo detto che Dio può scardinare ogni porta chiusa, e possiamo pensare, per quanto ci riguarda, diciamo, di non doverci interrogare come queste due persone fanno sul nostro rapporto con il Signore. Eppure è importante e vitale che lo facciamo. E allo stesso modo credo e voglio sperare, ecco, che quanti sono già al seguito del Signore Gesù possiamo, ecco, insieme rinnovare il nostro impegno a seguirlo, appunto senza se e senza ma. Quindi è una parola, questa di oggi, che vuole parlare innanzitutto alle persone che non hanno ancora dato una risposta a questa vocazione che il Signore vi rivolge: seguimi e fallo, ecco, con tutto te stesso, senza se e senza ma. Ma è anche un invito per noi a riconsiderare, ecco, la nostra sequela del Signore Gesù. Quindi preghiamo.